verità nascoste. Per conoscere i pensieri più profondi dell'essere. I pensieri continueranno necessariamente ad essere una serie di mezzi ed oggetti nel progresso dell'umanità. I grandi riformatori, che essi sono venuti non per distruggere l'antica legge, ma per realizzarla. Valmiki, Vyasa, Platone, Gesù, Maometto, Confucio, Chaitanya Mahaprabhu lo confermarono, sia espressamente, sia attraverso il loro comportamento. Verità nascoste. Un programma a cura di Sandro Puleo, Shyamasundara Das.
Nella Bhagavad Gita Krishna dice: colui che raggiunge la mia dimora mai più ritorna in questo mondo materiale. La dissoluzione continuerà nel piano del mondo materiale, però si può avere un visto per questa regione. Se puoi entrare in questa terra, non sarai mai maltrattato. Quando il sole, la luna e le stelle non saranno dissolti, il tuo eterno io, il tuo ego devozionale, sarà completamente in salvo nella mia dimora. Il mondo materiale è la terra dello sfruttamento, e il mondo spirituale è l'opposto, la terra della devozione. Offro il mio rispettoso omaggio a Sachidananda Bhaktivinod, energia trascendentale di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Lui è uno stretto seguace dei sei Gosvami, guidati da Srila Rupa Gosvami. Hare Krishna a tutti, questa trasmissione sarà dedicata alla figura straordinaria di Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur dette nuovi impulsi al movimento e agli insegnamenti filosofici e popolari di Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ristabilì il movimento della Bhakti, l'eterna religione dell'anima, come può essere scoperta nelle scritture vediche e come fu insegnata e praticata da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Bhaktivinoda Thakur discende dall'antica famiglia Hatkola Datta di Calcutta. Il discendente della quindicesima generazione, a partire dall'eminente Purushottama Datta, era Raja Krishnananda. Questo era un grande devoto di Sri Nityananda, il quale frequentava spesso la sua casa. Il nipote di Raja Krishnananda era Govinda Saran Datta. Il nipote di Govinda Saran era Ramachandra Datta. Suo figlio Krishnachandra divenne un grande Vaishnava. Il figlio di Krishnachandra fu l'illustre Madana Mohana Datta, celebre in tutto il Bengala grazie alle sue generose e nobili attività. Il nipote di Madana Mohana era Raja Vallabha Datta, un grande Vaishnava che possedeva poteri mistici dovuti al suo avanzamento spirituale. Lui era il nonno paterno di Bhaktivinoda Thakur. Il figlio di Raja Vallabha, Ananda Chandra Datta, aveva un cuore semplice e puro, molto religioso, distaccato dalle cose materiali, era dunque una grande anima. La sua sposa, Jagat Mohini Devi, era la figlia di Ishvara Chandra Mitra, della nobile famiglia Rameshvara Mustaupi. Ananda Chandra e Jagat Mohini Devi si situarono nel distretto di Nadia, nel Bengala occidentale, nell'antica città di Birnagar. Ananda Chandra era il proprietario di un'immensa ricchezza ed era considerato come il secondo personaggio più importante del distretto, dopo il re di Nadia. Jagat Mohini dette alla luce due bambini e una bambina. Successivamente, il 2 settembre 1838, nacque il quarto figlio, Srila Bhaktivinoda Thakur, in Birnagara. Suo padre lo chiamò Kedaranath, un nome del signore Shiva, il più grande dei Vaishnava. Circondato da ricchezze fastose, il giovane Kedaranath passò la sua infanzia a Birnagar, nel negozio del suo nonno materno. Nella sua autobiografia, Srila Bhaktivinoda racconta che quando era bambino aveva molta paura degli spiriti. Un giorno, mentre si trovava in un piccolo orto vicino alla casa di sua nonna per mangiare delle mele, percepì la presenza di uno spirito che abitava in uno di quegli alberi. Spaventato, fuggì dal giardino senza aver mangiato neanche una mela. Poi chiese a uno dei guardiani tesorieri di sua nonna come poteva fare per liberarsi da questa paura degli spiriti. Il guardiano gli disse che se avesse cantato il santo nome di Sri Rama, lo spirito del melo sarebbe scomparso. Infine, diede al bambino un mantra di Rama da utilizzare contro gli spiriti. Così il giovane Kedaranath cominciò a cantare costantemente Ram, Ram, e non ebbe più paura degli spiriti. Seguendo il suo esempio, anche i suoi tre fratelli cominciarono a cantare il santo nome di Sri Rama, e così Kedaranath sviluppò grande amore nell'ascolto dei passatempi di Sri Ramachandra. Srila Bhaktivinoda Thakur ricevette la sua prima educazione nella scuola elementare fondata da sua nonna. A 6 anni leggeva il Ramayana, il Mahabharata, con grande attenzione. Nonostante la sua giovinezza, riusciva a capire il significato di questi antichi classici sanscriti. Più tardi entrò a far parte di una scuola inglese inaugurata dal re di Nadia a Krishnanagar e, nonostante la morte precoce dei suoi due fratelli maggiori, dovuta al colera, terminò gli studi e ritornò a Birnagar. un brahmachari che abitava a Birnagar conosceva i segreti dell'adorazione tantrica ed il giovane Kedaranath aveva l'abitudine di andare a casa sua ad impararli. Quando aveva 9 anni apprese la scienza dell'astrologia da Jagat Bhattacharya. Nonostante la sua giovane età, cominciò presto a far domande riguardanti l'esistenza e la personalità del Signore Supremo. Quando aveva 10 anni scrisse nella sua agenda: «Cos'è questo mondo? Chi sono io?» Quando Kedaranath aveva 11 anni, suo padre, Ananda Chandra, lasciò questo mondo. Per via di certi aspetti tecnici, legali, non poté ereditare la terra di suo nonno. Ma nonostante fosse stato privato di suo padre e nello stesso tempo della sua eredità legale, Kedaranath seppe attraversare le grandi difficoltà che seguirono con un fermo spirito. Fu allora che scrisse la sua prima opera, un piccolo libro intitolato Ula Chandi Mahatmya, in cui descriveva le glorie della divinità di un paese, Chandi. Dopo qualche tempo, all'età di 12 anni, scrisse altri 2 libri, Harikatha e Sumba Nisumba Yuddha. Nel 1850 Kedaranath aveva 12 anni. Sua madre gli organizzò il matrimonio con la figlia di Madhusudana Mitra Mahasai di Rana Ghat. All'epoca la fidanzata aveva solo 5 anni. Perciò la giovane coppia non abitò sotto lo stesso tetto fino a che non arrivarono a un'età adulta. Questa abitudine vedica del matrimonio tra bambini può sembrare strana agli occhi degli occidentali, ma è un fondamento fermo nella psicologia pratica, specialmente in ciò che riguarda la sicurezza delle giovani di buona famiglia, che in questo modo non si sentono mai abbandonate in nessun momento della loro vita. Chi organizzava i matrimoni per assicurarsi la compatibilità dei giovani considerava diversi fattori, per esempio la coppia doveva essere della stessa classe sociale, a parte qualche eccezione, esperti astrologi dovevano confrontare l'oroscopo del fidanzato e della fidanzata per vedere se le qualità e gli interessi di entrambi erano armonici. Generalmente il risultato ottenuto portava a una vita matrimoniale felice, nella quale il divorzio e la nascita di figli non desiderati non esisteva. Queste disposizioni e accordi contribuivano pertanto alla futura felicità della coppia. Poco tempo dopo arrivò a Birnagar in visita uno zio di Kedaranath che abitava a Calcutta, Kasi Prashad Ghosh Mahasaj Thakur, un colto gentiluomo di educazione britannica. Kasi Prashad invitò il bambino ad andare con lui a Calcutta per continuare lì i suoi studi. All'inizio Jagat Mohini Devi, la madre di Kedaranath, rifiutò di dare il permesso dicendo che suo figlio era troppo giovane per abbandonare la casa. Ma alla fine, quasi nel momento del tredicesimo compleanno, Kedaranath lasciò la madre e sua sorella a Birnagar per andare a vivere nella casa di suo zio, nel distretto Aiduya, nel centro di Calcutta.
State ascoltando Verità nascoste.
Per brevità dovremo riferirci soltanto ad alcuni episodi della vita di Srila Bhaktivinoda Thakur, anche se sarebbe molto interessante poter ricordare molto di più. Avendo a disposizione soltanto un'ora di tempo, ci riferiremo soltanto agli episodi più salienti. Quindi Kedaranath ha 18 anni, è di nuovo a Calcutta e comincia il suo primo anno di università. Fu così che lì divenne l'amato studente di Ishvara Chandra Vidyasagara, famoso erudito e autore dell'epoca. Il giovane Kedaranath passò molte ore studiando comparativamente Channing, Parker, Emerson, Newman. Scrisse molti articoli, saggi che furono pubblicati in diversi giornali inglesi e bengali. Con assiduità diede conferenze nelle lingue inglesi e bengali e fu in questo modo che Kedaranath cominciò a espandere la sua fama.
I pensieri continueranno necessariamente ad essere una serie di mezzi ed oggetti nel progresso dell'umanità. I grandi riformatori affermeranno sempre che essi sono venuti non per distruggere l'antica legge, ma per realizzarla. Valmiki, Vyasa, Platone, Gesù, Maometto, Confucio, Chaitanya Mahaprabhu lo confermarono, sia espressamente, sia attraverso il loro comportamento.
Questo era Bhaktivinoda Thakur e noi possiamo rilevare la ampiezza della sua visione da questa affermazione. Bhaktivinoda Thakur esternamente condusse una vita praticamente normale. Esternamente si comportava come un normale gentiluomo bengali, ciononostante internamente tutti i suoi pensieri, le sue motivazioni e il suo stato di coscienza erano quelli di un'anima unica che veniva in questo mondo per riportare la spiritualità a tutta l'umanità. Nel 1866 Kedaranath Datta fu posto nel distretto di Chapara come delegato del registro, delegato raccomandatore e magistrato delegato. durante il tempo che si impegnò nel servizio per il governo, il suo carattere fu impeccabile. Qualche tempo dopo, mentre abitava in Dinajapur, Kedaranath ricevette da Calcutta una copia della Sri Chaitanya Charitamrita e dello Srimad Bhagavatam, con il commento in sanscrito di Sridhara Swami. Lesse il Chaitanya Charitamrita e applicò la sua mente con tutta l'intensità nello studio della filosofia Vaishnava, la filosofia della coscienza di Krishna. Nella sua autobiografia, Bhaktivinoda Thakur scrisse: da quel momento in poi nacquero in me il rispetto e la devozione per Sri Chaitanya Deva, quel seme di fede per il Vaishnava Dharma che ha piantato nel mio cuore presto spunto. Adesso mi piace studiare gli Shastra che parlano di Krishna sia di giorno sia di notte. Questo sentimento devozionale pubblicò una canzone sulle glorie di Sri Chaitanya intitolata Sachidananda Premalankara. A causa di questa opera fu conosciuto tra i Vaishnava come Sachidananda Das. Nel 1869, all'età di 31 anni, Kedaranath Sachidananda Das tenne una conferenza sullo Srimad Bhagavatam a numerosi letterati. Egli era molto abile nell'oratoria pubblica. Le sue conferenze erano così attraenti che potevano mantenere l'uditorio in trance senza tenere conto della loro durata. I suoi argomenti molto eloquenti, adornati di spiegazioni filosofiche scelte e preparate con molta cura, in modo che ogni punto legasse perfettamente con il successivo. Successivamente Kedaranath fu trasferito a Champarana. In questa città Kedaranath notò che molte persone adoravano un Brahma Daitya che abitava in un albero baniano. Brahma Daitya è lo spirito di un Brahmana che si è suicidato. Questo spirito aveva il potere di giudicare le decisioni del giudice locale. Così sentenze favorevoli erano concesse a persone colpevoli che avevano adorato lo spirito dell'albero. Un giorno un saggio si avvicinò a Kedaranath con lo scopo di chiedergli un'offerta e il magistrato lo incaricò di recitare lo Srimad Bhagavatam sotto l'albero dove abitava lo spirito. Dopo un mese, quando la lettura giunse a termine, l'albero si spezzò alla radice e il Brahma Daitya scomparve. Come risultato di questo incidente, molte persone della città si sentirono ispirate ad ascoltare il messaggio dello Srimad Bhagavatam. Da Champarana Kedaranath fu traslocato a Jagannath Puri. All'arrivo a Puri, Kedaranath fu sommerso profondamente da un oceano di felicità trascendentale, perché Sri Chaitanya aveva passato gli ultimi 18 anni della sua vita su questo pianeta, in quella città santa. Il commissario del distretto, il signor Ravenshaw, soddisfatto di avere Kedaranath nella sua divisione, gli offrì di dirigere gli affari del tempio di Jagannath nel nome del governo. Provando un'attrazione intensa per i lila divini di Sri Jagannath, Kedaranath Sachidananda Das accettò il posto. dovuto alla sua grande devozione nel Signore, riuscì a mettere fine a tutte le pratiche sbagliate che si tenevano nel Tempio. Regolò l'orario dell'offerta del cibo per la divinità fino a una puntualità estrema. Nel primo anno di permanenza a Puri nacque lì il suo terzo figlio, Kamala Prasad. Tempo il signore Ravenshaw affidò a Kedaranath il compito di insegnare a uno yogi chiamato Bisakhisena, che possedeva poteri mistici e che faceva del male. Bisakhisena, che abitava nella città di Kamanala, mostrava poteri sovrannaturali, come manifestare del fuoco sulla sua testa, leggere nella mente delle persone, entrare nel fuoco senza bruciarsi e guarire persone in modo istantaneo. Seguito da due amici che si facevano chiamare Brahma e Shiva, intendeva dimostrare alla gente che era un'incarnazione di Mahavishnu, il Signore Supremo, ed esponeva come prove un libro che lui aveva inventato. Qualche membro della famiglia reale dell'Orissa si inchinava ai suoi piedi e regolarmente gli donava delle offerte per costruire un tempio alla sua memoria, mandandogli anche delle donne per le sue danze Rasa Lila. Alla fine, nonostante ciò, Bisakhisena sorpassò i limiti, arrivò a dichiarare apertamente: «Io sfratterò gli inglesi e siederò sul trono dell'Orissa come re». Inviò perfino una lettera per tutta l'Orissa nella quale esponeva i suoi desideri. Il governo britannico, avendo considerato che Bisakhisena stava organizzando una rivoluzione politica ai danni della regina Vittoria, trasmise un ordine di cattura per giudicarlo in pubblico. Sfortunatamente nessuno aveva abbastanza coraggio per effettuare l'arresto di Bisakhisena, che cosa dire per tentare di portarlo in carcere. Fu allora che il signor Ravenshaw, il commissario del distretto, si ricordò di Kedaranath Sachidananda Das, già che conosceva personalmente la forza morale e spirituale del magistrato, decise di affidargli la difficile missione del giudizio del falso Mahavishnu. Kedaranath arrivò all'ashram di Bisakhisena, che era mattino presto, accompagnato da un sovrintendente della polizia, due ispettori e 100 poliziotti armati. Bisakhisena era deciso a iniziare un fuoco sacrificale, migliaia di seguaci gli erano vicino e molti di loro gli stavano offrendo preghiere. Quando videro i poliziotti con i loro turbanti rossi, armati di fucili e di baionette, fuggirono in tutte le direzioni, diffondendo la notizia che il governatore aveva mandato un esercito per catturare l'avatara Bisakhisena. Bisakhisena guardò Kedaranath e la polizia con calma. Dopo essere rimasto in silenzio per qualche istante, Kedaranath gli si avvicinò. «Babu, che significa tutto questo?» domandò Bisakhisena. «Sono venuto ad arrestarti», rispose Kedaranath. «Per ordine del governatore dovrai essere condotto a Puri». «Chi è questo governatore?» rispose malamente Bisakhisena. «Io sono il Dio Supremo, il padrone di tutti gli universi. Non mi inchino davanti a nessuno e vediamo chi è capace di portarmi via da questo luogo. Se tu non vieni di tua volontà, saremo costretti a usare la forza», consigliò Kedaranath. eccitato dall'ira, gridò: «Io ti ordino di abbandonare questo posto immediatamente». Mentre parlava, lo yogi muoveva la testa con violenza. Centinaia di fiamme furiose, come ardenti vipere, uscivano dai suoi capelli stretti e i suoi occhi diventarono rossi, dando origine a piccole scintille. «Vediamo chi ha il potere di prendermi», gridò. Davanti a questa manifestazione di potere, i poliziotti rimasero terrorizzati. «Bisakhisena», disse sorridendo Kedaranath, «tu puoi mostrare tanta magia come ti pare, e ti garantisco che non la dimenticheremo. Ma tu sei un offensore dei piedi di loto del Signore Supremo. Anche se sei un insignificante entità vivente, ti stai proclamando Dio. In realtà stai sottovalutando Dio, e sei anche un ribelle. Per questo devi andare a Puri ed essere giudicato». «Non andrò», gridò Bisakhisena. «I miei poteri sono ancora attivi, quindi andatevene». Il magistrato ordinò che 4 poliziotti portassero un carro di buoi da un paese vicino. Mentre attendeva che il carro arrivasse, parlò con Bisakhisena un'altra volta. «Devi abbandonare questa errata mentalità e ammettere il tuo errore, abbandonare questo falso ego e chiedere il perdono del Signore Supremo. I tuoi poteri magici sono insignificanti in confronto alle opulenze del Signore Supremo e alla grandezza dei devoti del Signore. Ti prego di capire ciò almeno per una volta». Arrabbiato, lo yogi, gridando, disse: «Ovviamente non sai chi sono io. Se con la mia ira accendessi il fuoco, i 3 mondi brucierebbero fino a rimanere soltanto della cenere. Solo perché sono molto misericordioso, non lo faccio». Kedaranath si mise a ridere. «Ecco», mormorò, «quando arriveranno potrai mostrare il fuoco della tua ira». In quel momento stava arrivando il carro dei buoi e, vedendo che non aveva altra alternativa, lo yogi montò. «Il Signore Supremo protegge sempre la parola del suo devoto», disse Bisakhisena con un'attitudine di sfida. «Per questo voglio andare a Puri, solo per mantenere la tua parola che volevi condurmi là». Dalla parte posteriore del carro, lo yogi continuò mostrando i suoi diversi poteri magici, ma Kedaranath non si mostrò impressionato. Semplicemente cominciò a prendere atto dell'arresto di Bisakhisena. Dopo essere arrivati a Puri, Kedaranath pensò di mettere Bisakhisena in una cella di isolamento in attesa di giudizio. Incarica 30 di musulmani e altri poliziotti di Chuttak di vigilare la cella giorno e notte. Più tardi furono arrestati i falsi Brahma e Shiva. Entrambi dissero che erano stati obbligati da Bisakhisena a rappresentare queste personalità. Più avanti furono giudicati dall'ufficiale di Kodar, il signor Taylor.
State ascoltando Verità Nascoste.
Ritorniamo a Bisakhisena. Nella sua cella Bisakhisena fece digiuno di cibo e di acqua, senza dormire né di notte né di giorno. Molti cittadini di Orissa cercarono per conto proprio un avvocato per difendere in tribunale Bisakhisena. Kedaranath andò a trovare Bisakhisena per dirgli personalmente di rompere il digiuno e cercare di dargli qualche istruzione spirituale. ma Bisacchisena non volle saperne. Kedaranath giudicò Bisacchisena nel tribunale di Puri. Il processo durò 18 giorni. Ogni giorno centinaia di persone spaventate si riunivano davanti alle porte del tribunale per chiedere a gran voce la liberazione di Bisacchisena. Il sesto giorno Bisacchisena minacciò Kedaranath. Baba, nella tua casa sta succedendo un disastro. Lo vedrai quando ritorni. Se non desisti nel processo, tutto ciò che hai sarà distrutto allo stesso modo. Quando nel pomeriggio Kedaranath tornò a casa sua, trovò la figlia di 7 anni, Kadambini, che aveva perso coscienza. Tutti nella casa piangevano mossi dal dolore. Per tutta la notte molti dottori vennero a visitare Kadambini, ma senza successo. Sua madre, Bhagavati Devi, supplicò suo marito di liberare Bisacchisena prima che questi distruggesse tutta la famiglia. Ma Kedaranath si mostrò sicuro. Egli sapeva che il servizio devozionale offerto al Signore è milioni di volte più potente del più impressionante dei poteri magici che uno yogi ateo possa sviluppare. Senza alcun dubbio rispose: «Sì, anche se moriremo tutti, questo impostore verrà punito». Alle 8 del mattino sua figlia Kadambini era guarita e giocava nel cortile di casa. Il 17° giorno del processo, quando nel tribunale ci fu una pausa, Bisacchisena si alzò e gridò: «Hai visto la calamità che si è abbattuta sulla tua casa l'altro giorno? Perché non rifletti e mi riconosci come il Signore Supremo? Vedremo quale sarà la punizione di colui che offende un avatara. Il giorno della sentenza sarà il giorno della tua morte». Quella sera, mentre si svestiva, Kedaranath ebbe un forte dolore dal fianco, diritto fino al petto. Venne chiamato un medico esperto, ma il dolore aumentò durante la notte. La mattina il dolore era così forte che Kedaranath non poteva neanche camminare. Questo era il giorno della sentenza a Bisacchisena. Come avrebbe fatto ad andare al tribunale? Nonostante la sofferenza, Kedaranath fissò la sentenza per le 10 in punto. Dopo ordinò che lo portassero al tribunale con un palanchino. Alle porte del tribunale si erano riuniti migliaia di seguaci che gridavano. Kedaranath, con molta calma, entrò nel tribunale e rese noto il suo giudizio finale. Bisacchisena fu dichiarato colpevole di cospirazione politica ai danni del governo nazionale britannico dell'India e anche ai danni dello Stato di Orissa. Quindi fu condannato a 18 mesi di carcere e ai lavori forzati. La folla riunita all'esterno del tribunale cominciò a gridare all'unisono: «Ingiustizia! Ingiustizia!». Mentre Bisacchisena veniva portato fuori dal tribunale, il dottor Walter, medico del distretto, gli saltò sul dorso tagliandogli i lunghi capelli con un paio di forbici. Bisacchisena cadde per terra indifeso, incapace di camminare. Gli yogi mistici conservano i loro poteri mistici nei capelli e Bisacchisena, già debole a causa del digiuno che aveva fatto, fu portato fuori con una barella. Dopo essere rimasto carcerato per 3 mesi a Puri, venne portato nella prigione centrale di Medinipuri. Mentre era in carcere, nel 1873, Bisacchisena si avvelenò suicidandosi. Srila Bhaktivinoda Thakur era un giudice che non aveva paura della verità. Rigoroso e imparziale punitore degli offensori dei piedi di loto di Dio, il Signore Supremo, nel giudicare Bisacchisena non trasgredì i principi della verità più elevata, restando indifferente all'opinione pubblica. In questo modo dimostrò che non c'è potere terreno che può paragonarsi al potere divino del puro devoto del Signore Supremo. Thank you. giorno, mentre Kedaranath e tutti i Vaishnava erano seduti nel Bhakti Mandap, leggendo lo Srimad Bhagavatam, il Raja di Puri entrò rumorosamente con i suoi 50 seguaci. Kedaranath non poté tollerare il comportamento offensivo del re verso i Vaishnava e lo Srimad Bhagavatam. Senza alcun timore si rivolsero al re. Tu hai diritto di mantenere la tua posizione di re sul tuo piccolo regno. Ma Jagannath Purushottama, il Signore Supremo, è il re dei monarchi, e per questo è obbligatorio mostrare rispetto nel suo Bhakti Mandap, dove si cantano ogni giorno le sue glorie. Rendendosi conto del suo comportamento sbagliato, il re di Puri offrì il suo omaggio allo Srimad Bhagavatam e a tutti i Vaishnava riuniti e chiese perdono per le sue offese. Nel 1874 Kedaranath Sachidananda venne a sapere che il Raja si era appropriato di 80.000 rupie del tempio di Jagannath e gli sentenziò al re di offrire al signore Jagannath boga per 52 volte al giorno. Molto presto la tesoreria del Raja si svuotò. Pieno d'ira, il Raja volle vendicarsi, tentando di assassinare Kedaranath Datta. Ma questo non era così facile, già che il magistrato godeva di una buona reputazione e non poteva essere ucciso apertamente. Invece di far questo, il re organizzò uno yagya, un sacrificio, per farla finita con lui per mezzo dei poteri mistici. All'interno dei più segreti compartimenti del palazzo reale, lontano dalla vista della gente, 50 pandit iniziarono a recitare mantra dello yagya mortale. Nonostante ciò, Kedaranath riceveva ogni giorno informazioni sul progresso del sacrificio. Dopo 30 giorni di yagya, nel momento dell'ultima offerta di ghee sul fuoco, Kedaranath Datta avrebbe dovuto essere ucciso. Invece, nello stesso istante dell'offerta, all'interno del palazzo, morì il carissimo e unico figlio del Raja. La casa di Kedaranath Sachidananda a Jagannath Puri era situata accanto ai giardini di Jagannath Vallabha, adiacenti alla Mat Narayana Chata. In quella grande casa, il quinto giorno della luna nuova di Magha dell'anno 1874, nacque il suo quarto figlio. Il magistrato lo chiamò Bimal Prasad. Più tardi sarebbe stato conosciuto come Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, missionario e acharya della Vaishnava Sampradaya Gaudiya e fondatore della Gaudiya Mat. Lui, Bhaktisiddhanta Sarasvati, avrebbe portato gli insegnamenti religiosi di Sri Chaitanya in tutto il mondo, grazie soprattutto al suo amato discepolo Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il fondatore maestro spirituale della Società Internazionale per la Coscienza di Krishna. Lalita Prasad Thakur descrive nei suoi scritti sulla vita del padre l'orario quotidiano di Srila Bhaktivinod Thakur mentre era a Jagannath Puri. Bhaktivinod Thakur era sempre impegnato al servizio del Signore. Regolando il suo tempo con l'aiuto di un orologio da tasca, faceva tutto rispettando un orario preciso. Per il pomeriggio, tra le 19.30 e le 20, andava a riposarsi. Alle 22 di sera si alzava, accendeva una lampadina d'olio e scriveva fino alle 4 del mattino. Dopo riposava ancora per lo più una mezz'ora e cominciava a cantare i suoi giri, cioè a recitare il Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ari Rama, Ari Rama, Rama Rama, Ari Ari. Alle 7 in punto rispondeva alla corrispondenza. Alle 7:30 leggeva diversi libri religiosi e filosofici e alle 8:30 riceveva gli ospiti. Alle 9:30 amava passeggiare nel cortile di casa ponendosi diverse questioni religiose che lui stesso risolveva mentalmente. A volte le risolveva ad alta voce, come se predicasse a qualche ospite invisibile. Dopo di solito si riposava brevemente, dalle 9:30 alle 9:45. Alle 9:45 si faceva un bagno, dopo prendeva la colazione, che consisteva in un po' di frutta, due chapati, cioè del pane indiano, e un quarto di litro di latte. Alle 9:55 si metteva la sua uniforme, la giacca e i pantaloni da magistrato. Intorno al collo portava 6 giri di palline di tulasi, molto grosse. Si rasava la testa una volta al mese, senza preoccuparsi di quello che pensavano gli altri. Dopo si dirigeva con il suo veicolo al tribunale. Ricordiamo a tutti i radioascoltatori che quella che stiamo ascoltando adesso è una canzone tra le più celebri composte da Srila Bhaktivinoda Thakur, Jayarada Madhava. Questa canzone parla dei divertimenti del Signore Krishna a Vrindavana, in India. E ritorniamo all'orario quotidiano a Jagannath Puri di Srila Bhaktivinoda Thakur. Veramente straordinario. Il lavoro al tribunale cominciava alle 10. La capacità di lavoro di Kedarnath Das lasciava stupiti gli avvocati e anche gli inglesi. Ascoltava almeno 30 o 40 processi al giorno, fino alle 13. Ciò che per gli altri magistrati prendeva mezz'ora, lui lo faceva in 5 minuti. Dopo prendeva altri 2 minuti per scrivere in dettaglio la sentenza. A volte i suoi superiori cercavano di trovare qualche errore, ma senza esito. Sir William Duke, il segretario generale del governo, gli disse molti anni dopo: «Mio caro Kedaranath, quando lei era il magistrato del distretto, volevo mandarlo fuori da questo ufficio, pensando che se nel Bengala avessimo avuto più uomini come lei, noi inglesi avremmo dovuto lasciare lo Stato». Sir William aveva l'abitudine di leggere le sentenze di Kedaranath, giudicava e rimaneva perplesso della saggezza che emanava. Mentre Sir William visitava Kedaranath in casa sua, osservava il magistrato assorto profondamente mentre scriveva il Chaitanya Shikshamrita. Ammise alla fine che l'abilità di Kedaranath era straordinaria. Alle 13 in punto Kedaranath Datta rientrava in casa sua per rinfrescarsi. Alle 14 ritornava in tribunale, traduceva con gusto delle opere religiose dal sanscrito al bengali, dettandole al suo segretario. Dopodiché faceva un bagno purificante. La sua cena era 2 chapati, un poco di riso e un quarto di litro di latte. Sarana Charana Mitra, giudice del Tribunale Supremo di Calcutta, disse nel 1916: «Io avevo conosciuto Srila Bhaktivinoda Thakur nell'intimità, come amico e come parente. Nonostante la pressione del lavoro ufficiale come magistrato di una regione difficile, trovava sempre il tempo per la contemplazione e il servizio spirituale. Ogni volta che ci trovavamo a conversare, il tema verteva intorno alla bhakti, la devozione, e alla filosofia dvaita advaita vada, così come la santa missione che portava avanti. Il servizio a Dio era l'unica cosa a cui lui aspirava, e il servizio all'ordine del governo, anche se rispettabile, per lui era un peso. Così, nonostante le grandi responsabilità familiari e ufficiali che aveva, Srila Bhaktivinoda Thakur impreziosisce ogni movimento della sua vita con un intenso desiderio di servire il Signore. In accordo alle scritture vediche, colui che ha raggiunto una forma umana di vita deve accettare l'iniziazione da un maestro spirituale autentico o guru, al fine di concludere il ciclo di nascite e morti. Ricevendo l'iniziazione da un acharya e seguendo le sue istruzioni, si risveglia facilmente l'eterna coscienza spirituale. Nella sua autobiografia, Srila Bhaktivinoda Thakur scrisse che da parecchio tempo stava considerando il fatto di accettare un maestro spirituale. Una notte in sogno Sri Gauranga gli apparve e gli disse: «Il tuo guru è Vipina Bihari Goswami, vai da lui rapidamente e ricevi l'iniziazione». Poco tempo dopo ricevette una lettera di Vipina Bihari Goswami, nella quale acconsentiva ad accettarlo come discepolo, dandogli l'iniziazione Gayatri Mantra Vaishnava. Poco tempo dopo, Vipina Bihari Goswami gli fece visita a Narail e in un giorno auspicioso gli dette il Vaishnava Diksha, cioè l'iniziazione spirituale. Durante un pellegrinaggio a Vrindavana incontrò l'anziano Srila Jagannath Das Babaji, il più prominente tra i Vaishnava di quei tempi. Essendo avanzato nella conoscenza spirituale come nell'età, Jagannath Das Babaji abitava 6 mesi all'anno a Navadvip e gli altri 6 a Vrindavana. Kedaranath ebbe la fortuna di ottenere un incontro con questo grande santo ed erudito Vaishnava. Più tardi stabilì l'adorazione quotidiana di Giridhari Govardhan Shila che gli era stata data da Srila Jagannath Das Babaji. Bhaktivinoda Thakur scoprì con Jagannath Das Babaji il luogo di nascita di Sri Chaitanya. Infatti Srila Bhaktivinoda Thakur portò Srila Jagannath Das Babaji a Navadvip. Il grande santo Vaishnava, che in quel momento aveva più di 120 anni, doveva alzarsi le palpebre per poter vedere. Incapace di camminare, fu portato su di un cesto fino al punto che Srila Bhaktivinoda Thakur aveva scoperto. Nell'arrivare sul luogo, Babaji saltò ripetutamente in aria e gridò: Eito Mimai Janmabhumi, questo è il luogo di nascita di Sri Chaitanya. In quel giorno fortunato, migliaia di visitatori si riunirono sotto l'albero Nim, dove si celebrò un grande festival Vaishnava. Da quel giorno, Srila Jagannath Das Babaji e Srila Bhaktivinoda Thakur adorarono Sri Chaitanya in quel luogo. La scoperta diventò un fatto brillante nella storia Vaishnava. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama. Nel 1910, per rimanere costantemente impegnato nel divino servizio a Sri Sri Radha Krishna, Srila Bhaktivinoda Thakur si ritirò nel suo Bhakti Bhavan a Calcutta. Entrando in uno stadio totale di samadhi o trance, ebbe alla fine l'opportunità di allontanarsi dal rumore e dalle occupazioni dell'esistenza mondana e restare costantemente assorto nella meditazione di Radha e Krishna. Il 23 giugno del 1914, il giorno della scomparsa di Sri Gadadhara Pandit, il caro e amato servitore di Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Bhaktivinoda Thakur, lasciò questo mondo materiale per restare nell'eterno servizio al Signore Supremo nel mondo spirituale. I suoi resti furono posti in un'urna d'argento e portati al Bhakti Bhavan per essere sotterrato nella sua casa di Godruma Dvip, nel mezzo di un grande kirtan fatto da tutti i discepoli riuniti. Srila Bhaktivinoda Thakur dette tre grandi contributi alla cultura Vaishnava: il contributo letterario, la scoperta del vero luogo di nascita di Sri Chaitanya Mahaprabhu e l'utilizzo di nuovi metodi di predica per tutto il mondo, come il programma di Namahatta. Scrisse prolificamente, in diverse lingue, libri, poemi e un saggio sulla scienza della verità assoluta, così come è descritta negli insegnamenti di Sri Chaitanya e nelle scritture rivelate. Dopo molte ricerche scoprì il luogo di nascita di Sri Chaitanya Mahaprabhu e installò lì le divinità di Sri Chaitanya e di Vishnupriya. Grazie a lui gli insegnamenti dei Goswami e di Sri Chaitanya Mahaprabhu andarono oltre le frontiere indiane. In più mostrò le attività e le qualità dei puri devoti, gli eterni associati di Dio. Così come Sri Chaitanya Mahaprabhu disse a Sanatana Goswami: i devoti sono sempre misericordiosi, umili, veritieri, equanimi verso tutti, senza nessun errore, magnanimi, gradevoli e puliti. Non hanno possessi materiali e compiono azioni benefiche per tutti. Sono pacifici, abbandonati a Krishna e non hanno desideri. Sono indifferenti nel perdere beni materiali e concentrati nel servizio devozionale. Dominano completamente le cattive abitudini come la lussuria, l'ira, la cupidigia e così via. Mangiano solo di ciò di cui hanno bisogno e non si mostrano inebriati. Sono rispettosi, gravi, compassionevoli e non hanno falso prestigio. Sono amichevoli, poeti ed esperti e anche silenziosi. Nel descrivere queste 26 qualità del Vaishnava, Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati ricordò che anche suo padre, Srila Bhaktivinoda Thakur, mostrò tutte queste qualità. Quella che emergeva di più era l'ansietà di rimanere sempre concentrato nel servizio devozionale al Signore, senza perdere un solo istante. I miei migliori saluti per quest'altra puntata di Verità Nascoste che abbiamo dedicato a Srila Bhaktivinoda Thakur, purtroppo tagliando qua e là pezzi anche magari anche molto importanti a riguardo della sua vita, cercando di ricordare gli episodi più caratteristici di questa straordinaria personalità. Sono sicuro che questo sarà stato di vostro gradimento, perché le attività dei puri devoti sono sempre molto piacevoli da ascoltare. ancora una volta Hare Krishna da parte di Shyama Sundara Das.
Avete ascoltato Verità nascoste, per conoscere i pensieri più profondi dell'essere.